il prof è in difficoltà perché questa tale massa non solo di domande ma di interventi, prese di posizione, eccetera. Scusate. Dovendo scegliere, anche se non siamo qui fino a stasera, risponderò in modo netto alle domande più nette che mi sono state fatte, che sono praticamente le ultime due, e in modo un po' più generale alle precedenti. Io mi sono chiesto spesso, parto un po' a caso, non dalle prime, ma poi cerco di coprire tutto. Mi sono chiesto spesso perché siamo così tranquilli, ma nella ricerca, in molti studi che vanno in varie direzioni, le risposte ci sono. Siamo così tranquilli per tanti motivi che derivano dagli strumenti utilizzati dalle classi dominanti per esercitare una egemonia che limiti al massimo l'uso della violenza, ma faccia sì che i cittadini si adeguino, obbediscano, stiano tranquilli senza pensare di scendere per le strade. Un mezzo per farli sentire tranquilli è stato quello di colpevolizzarli, di diffondere tra gran parte della popolazione, meno magari tra i presenti, comunque tra gran parte della popolazione, non solo italiana ma anche di altri paesi, l'idea che il comune cittadino, il comune insegnante, il comune commerciante, il comune idraulico sia responsabile della crisi perché ha vissuto al di sopra dei suoi mezzi, perché percepisce una pensione esagerata, perché può fruire di cassa integrazione o indennità di disoccupazione, perché può approfittare di quello straordinario privilegio che è un sistema sanitario pressoché gratuito, perché anche se i ticket sono aumentati, insomma, rispetto a interventi che chiederebbero 50.000 euro, pagarne 50 di euro è pur sempre qualcosa. È stato in modo sistematico e studiato, diffuso, l'idea che noi siamo i colpevoli, perché abbiamo percepito pensioni troppo grasse, troppo ricche, che vale per tutti, per chi ne prende 6.000 al mese, per chi ne prende 600, perché abbiamo approfittato del sistema sanitario, perché abbiamo utilizzato eccessivamente dei diritti del lavoro e altre cose del genere. Questo in gran parte viene dai think tanks che si è detto che non sono astrazioni, sono edifici pieni di persone ben pagate che studiano un modo di convincere le persone che sono colpevoli della crisi in cui sono state catapultate, se ne rendono conto o no. Sul Corriere a Milano, ormai un po' di mesi fa, venne pubblicata una lettera strabiliante, che non è chiaro se era autentica o se veniva da un think tank. Io non escludo nemmeno la seconda opzione, che diceva: siamo un gruppo di studenti universitari che siamo molto preoccupati per il fatto che i nostri genitori, i nostri nonni sono vissuti al di sopra dei loro mezzi e quindi non ci hanno lasciato quasi nulla da usufruire, che è assolutamente straordinario. O era una lettera uscita da un ufficio studi, ripeto, non lo escludo, ma se era veramente il prodotto di di un gruppo di studenti, beh, è una prova del fatto che siamo tranquilli perché pensiamo che in fondo la colpa è nostra, o al più dei nostri genitori, o dei genitori di quegli studenti. Oltre ai media che diffondono la, l'idea che la colpa è interamente dei cittadini che hanno vissuto al di sopra dei, dei loro mezzi, beh, c'è naturalmente tutta la, il modo in cui la crisi viene rappresentata. Siamo ormai da qualche anno sempre sull'orlo del, del baratro. Una volta è il, lo spread, un'altra volta non ci saranno più soldi per pagare le pensioni o gli stipendi, un'altra volta chissà che cosa faranno gli investitori stranieri. È stata costruita una rappresentazione della, della crisi che è sostanzialmente falsa, ma che ha
ansiogena.
Questa funzione ansiogena, per cui tutti stiamo accappati al, al tavolo o qualcos'altro di fermo, dicendoci non bisogna tirare il fiato perché altrimenti crolla tutto, perché la crisi è onnipervasiva, siamo in mezzo adesso, non possiamo assolutamente farci nulla, e quindi dobbiamo stare tranquilli. Anche se non ci piace, siamo arrabbiati, siamo offesi, abbiamo individuato i responsabili, non importa, ma la crisi è talmente grossa, talmente grave, talmente incombente che dobbiamo stare, tranquilli. Ci sono anche molti altri fattori che concorrono a far stare tranquilli tutti o quasi, fino a un certo punto, perché naturalmente poi anche i coperchi possono saltare, ma fino ad oggi effettivamente siamo stati tutti sorprendentemente tranquilli. Un fattore molto importante, poco studiato, poco dibattuto in Italia, se non da un po' di specialisti, è il concetto di mentalità di governo o governamentalità alla francese, che è un concetto elaborato soprattutto da uno studioso francese, filosofo storico, che si chiamava Michel Foucault, che diceva che il problema non è il palazzo d'inverno, perché se uno conquista il palazzo d'inverno e tutto il resto resta tale quale, la condizione delle persone resterà anch'essa tale quale, perché le persone sono disciplinate, tenute in rotta, non dico addomesticate, ma disciplinate da una quantità di fattori che riguardano ad esempio ogni tipo di organizzazione. Le organizzazioni hanno delle norme, delle regole, dei codici che hanno la funzione di tenere tranquilli sia i dipendenti sia i clienti, gli utenti o come si chiamano. Ci sono innumerevoli regole in ogni ambito, scritte e non scritte, che hanno questa funzione di esercitare capillarmente forme di governo ben al di là della legge tal o del decreto tal'altro, per cui anche se uno conquistasse la sede dove si fanno le leggi, ma tutto il resto rimane organicamente strutturato in modo da far sì che non vi siano obiezioni, che siano tranquilli, che tutti pensino che non si può fare altrimenti, che comunque così bisogna comportarsi perché questa è la regola. Appunto l'assalto al palazzo d'inverno non avrebbe significato niente, più naturalmente l'immenso apparato mediatico che per televisione, per la radio, le talk show, in tutti i media possibili e immaginabili, attraverso la radio eccetera, fanno sì che siano trasmessi messaggi che rappresentano situazioni in modo al 99% falso, ma che contribuiscono a tenere tranquille le persone. I tecnici al governo non esistono, i governi sono sempre politici. Si può parlare con una certa correttezza di governo dei tecnici quando si prende un medico e lo si nomina ministro della sanità, quando si prende un economista e lo si nomina ministro dell'economia, quando si prende un tecnico dei trasporti e lo si mette a capo del ministero dei trasporti. Ma la tecnicità finisce lì, perché qualunque tipo di decisione ha una componente politica,
certo.
Perché si tratti di destinare qualche centinaio di euro a livello del comune di Monbaruzzo o milioni e miliardi di euro a livello di grande città o di ministero o di Stato, beh, c'è sempre qualcuno che ci emette, qualcuno che ci guadagna. Non è possibile nessun tipo di neutralità da questo punto di vista. Il medico può essere bravissimo, competente, un buon tecnico che capisce molto della struttura della sanità, però a un certo punto deve decidere se mantenere, migliorare, potenziare la sanità pubblica o andare verso la sanità privata. Non ci sono vie di mezzo. Si può pensare a qualcosa di mezzo, ma insomma sono strane combinazioni. Quindi i governi tecnici non esistono proprio. Il più politico dei governi che abbiamo avuto è stato il governo Monti di tecnici, che ha fatto interventi pesantemente politici, come hanno fatto anche i governi precedenti, ma insomma usando quella sorta di etichetta o di targhetta. Il ruolo della rete, la creazione, cioè, qual è il ruolo della rete? Il ruolo della rete è di condurre in modo raffinato e molto meno visibile che in altri modi la distribuzione del reddito dal basso in alto, perché la rete è un gigantesco sistema di accumulazione di ricchezze da una parte, a prezzo dell'espropriazione di informazione da tutti noi. È molto difficile fare da meno. Io ho acquisto molti libri da Amazon, perché ordino un libro tedesco accademico abbastanza costoso e inconsueto, accidenti, lo ordino la domenica mattina, mi arriva martedì mattina. Non parliamo di Kindle, cioè ho perfino in tasca, uno clicca una volta e ha il libro che voleva in meno di 10 secondi. Però quelle stesse reti, così Google non parliamone, c'è il Google Scholar, Google per gli accademici, io lo uso 3 ore al giorno, ma il risultato è che moltissime informazioni personali di ogni genere, economico, medico, turistico, culturale, eccetera, diventano proprietà dei padroni di Google o di Amazon o di altri, e vengono utilizzati per palate di quattrini, espropriando noi delle nostre informazioni. Non c'è da farsi nessuna illusione, nella rete si sa tutto di ciascuno di noi, a cominciare dalla cartella medica, dalla fedina penale, da qualunque tipo, dagli studi compiuti, dalle preferenze, eccetera. Uno compra un po' di libri dovunque li compri. Amazon è più grosso, più rapido, ma è poco. Le librerie online sono ormai delle dozzine, e beh, resta tutto una traccia che costruisce un profilo suo, mio, eccetera, che viene poi usato per un'infinità di fini.
Allora bisogna tornare alle librerie tradizionali e pagare in contanti.
Questo può essere,
come si vede nei telefilm americani, in genere chi paga in
può
contanti
essere
perché sta fuggendo dalla polizia.
Posso dire una cosa?
Sì, no, scusa.
No, per dire che al confronto dell'espropriazione o del passaggio della quota salari da una classe sociale all'altra, la rete è lo strumento finora più raffinato che sia mai stato costruito. Diventano società che hanno 200-400 dipendenti, valgono miliardi di dollari perché hanno drenato le informazioni attinenti a ciascuno di noi, a ciascuno quasi di metà della popolazione del mondo, usandole poi a fini commerciali. più che rispondere ancora a altre, e mi scuso con quelli che non sentiranno che non ho avuto risposta adeguata, ma vorrei toccare due temi che sono uno, mi viene da toccare perché mi ha stimolato la relazione, l'intervento di Gaiani all'inizio, e l'altro perché sta dietro a tutti i problemi che avete buttato sul tavolo, di cui avete così animatamente anche con grande passione civile enunciato. Il problema dei problemi è il lavoro, è l'occupazione, è il lavoro del quale l'articolo 4 della Costituzione dice: tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, non del lavoro, perché i diritti del lavoro sono trattati dall'articolo 35 o giù di lì, ma sono una cosa diversa, perché gli articoli del lavoro sono quelli per chi il lavoro ce l'ha, ma per chi il lavoro non ce l'ha sarebbe essenziale il rispetto dell'articolo 4, che è l'articolo più negletto, calpestato, ignorato dell'intera Costituzione. Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha una retribuzione adeguata ad assicurare a sé e alla propria famiglia mezzi sufficienti, eccetera, eccetera. Quel diritto lì è scritto anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, che quindi ha l'età della nostra Costituzione, è descritto in vari patti, e sarebbe finalmente un diritto da prendere sul serio, perché quel diritto lì vuol dire che la prima cosa che un governo dovrebbe fare dovrebbe essere occuparsi di piena occupazione, mentre piena occupazione, grazie agli economisti liberali eccetera eccetera, è diventato oggetto di dileggio, di disprezzo o comunque di totale accantonamento. Chi è che parla di piena occupazione? Cosa vuol dire piena occupazione? Gli economisti liberali hanno inventato il criterio di tasso di occupazione che non fa salire l'inflazione, che vuol dire come minimo intorno al 6-7%. Noi siamo al 12%, quindi figuriamoci. Ma sta il fatto che anziché dei balbettii che anche il governo in carica sta proferendo in tema di lavoro, ci vorrebbe una politica nazionale e probabilmente una politica a livello Unione Europea per attuare il diritto ad avere un'occupazione, per ragionare in termini di che cosa fare per conseguire una piena occupazione. Non c'è il tempo di dire: ah sì, come si fa, le risorse ci sarebbero, occorrerebbe far intervenire, ma con regole drastiche, il sistema bancario. Ci possono essere vari sistemi. Il fatto è che per i nostri governi, per il nostro governo e anche per altri governi europei, l'occupazione o la piena occupazione è l'ultima dei problemi. Tocco la questione dei diritti, a cui mi ha stimolato appunto l'intervento di Gaiani, e delle leggi da fare o da disfare. In tema di piena occupazione, che è un concetto, una teoria di grandissima importanza, che occupa un grandissimo spazio nelle opere di Keynes, più la teoria della moneta che non la teoria generale dell'occupazione e dell'interesse, eccetera, ma c'è il fatto che è un concetto di grandissima importanza che dovrebbe stare sulla scrivania di ogni ministro, viceministro, segretario politico, segretario di partito, segretario di sezione o cose del genere. Nella versione consolidata del Trattato di Maastricht, che ingloba il Trattato di Amsterdam, quello di Nizza, quello di Lisbona e altre cose, la versione consolidata è lunga 362 pagine. Sapete quante volte è menzionata la piena occupazione? Una volta. ed è menzionata non come un dovere dei governi, non come un dovere della UE, ma come il beneficio portato da un'economia sociale di mercato che dovrebbe mirare a realizzare la piena occupazione, che è un modo molto indiretto di parlare di piena occupazione. Ma il punto a cui volevo arrivare è questo: quelle 362 pagine, richiamate in vari modi prima, sono in gran parte il prodotto del think tank neoliberale. Il trattato di Maastricht, già il primo trattato, il trattato della comunità economica europea, che è cominciato nel 57, poi c'è stato il trattato del 91, quello di Maastricht, eccetera, è nell'insieme, poi con i perfezionamenti, l'integrazione che ho detto, Lisbona, eccetera, è un trattato che ha come scopo principale quello di liberalizzare il movimento dei capitali e l'erogazione di servizi. La liberalizzazione dei capitali sì che è menzionata a tutti i momenti, così come i servizi sono menzionati a tutti i momenti, ma nel trattato di costituito dell'Unione Europea, e anch'io come qualche altro intervenuto o intervenuta sono un europeista convinto, nonostante i disastri della UE, bisognerebbe fare in modo che quel trattato fosse almeno su certi in certi articoli fondamentali fosse riscritto per tenere conto non soltanto della liberalizzazione dei capitali o dell'economia sociale di mercato, ma per tenere conto ad esempio del diritto al lavoro. E questo, ahimè, non si fa attraverso i consigli comunali, non si fa assaltando il Palazzo d'Inverno o la Duma, si fa mandando in Parlamento un 51% di deputati che siano disponibili a farlo. Non chiedetemi come si fa, ma è di lì che bisogna passare, e a quello che bisogna puntare prima di scendere dalle strade con i furconi, come anche Obama temeva davanti alla crisi finanziaria. Una battuta su Clinton. Clinton, dal punto di vista della finanza, dei problemi, della crisi, eccetera, è stato un pessimo presidente, perché ha smantellato, era già male ridotta prima quella legge, ma comunque ha firmato la eliminazione della legge Glass-Steagall, che imponeva alle banche di comportarsi in un certo modo, che ha assicurato 70 anni di tranquillità finanziaria agli Stati Uniti e a gran parte del mondo. Ha anche firmato un'incredibile legge sulla modernizzazione dei derivati, che ha permesso di moltiplicare i derivati e sino a farne una caterva di denaro, 700 trilioni di dollari che girano per il mondo, assolutamente incontrollabili. Quindi non dico sia stato peggio di Bush, ma un suo fratello maggiore forse sì. Io mi accontenterò. Bene.